dicendo al Signore che vogliamo formare un popolo che lo segue in cammino dietro a Lui, e i gesti che stiamo compiendo in questo inizio di anno liturgico pastorale, ci indicano alcuni riferimenti forti, e non poteva mancare evidentemente la celebrazione del battesimo, la giornata del battesimo, che è l'inizio, il fondamento e poi la direzione di tutta la vita cristiana. Non abbiamo bambini da battezzare stamattina, questo ci permette di vivere anche con un po' di calma noi adulti e di scambiarci alcuni discorsi circa questa pratica del battesimo, che è al centro della vita della comunità. Ci guiderà sia nelle meditazioni sia nel senso di tutto questo rito la festa che oggi ricorre dell'esaltazione della croce. Vedete, anche qui siamo disposti in una chiesa che ha la forma di croce, in cima c'è il pastore al di là della porta che ha la figura del crocifisso, l'esaltazione della croce, e qui c'è un popolo che si configura sulla croce. Ecco, questo è anche visibilmente il cammino cristiano. Allora ci introduciamo come sempre accogliendo il saluto del Dio del Crocifisso, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre, che nel battesimo del tuo Figlio Gesù al Giordano hai rivelato al mondo l'amore per il tuo popolo, Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce hai generato la Chiesa come tua sposa. Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi ravvivi in noi la grazia del nostro battesimo. Preghiamo. O Padre, che ci rendi partecipi del mistero pasquale del tuo Figlio morto e risorto, fa che, animati dallo spirito di adozione filiale, camminiamo sempre in novità di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Vi dicevo che la festa di oggi dell'esaltazione della croce e le letture che la liturgia propone sono proprio, sembrano studiate apposta per introdurci in questa riflessione sul senso del battesimo come fondamento della vita cristiana. No. Vedremo dopo che questo per noi abituati a battezzare solo i bambini sfugge un po' dopo, no? Allora, io provo adesso a darvi l'articolazione di queste letture, poi le ascoltiamo, vedrete come sono illuminanti. Se uno chiede cosa vuol dire diventare cristiani, Vangelo, colloquio di Gesù con Nicodemo, dice bisogna nascere un'altra volta, cioè tu sei nato da papà e mamma e io voglio sta roba qui. Quindi con papà e mamma impara a diventare uomo insieme a tutti gli altri uomini, alla tua città, alla tua società, no? Però io ti faccio incontrare un uomo, che è Gesù, che ti fa capire come, assumendo la tua umanità, tu la puoi vivere in questa maniera. Devi nascere una seconda volta. La vita cristiana ha al fondamento una conversione, una seconda nascita, che Nicodemo dice, ma come, sono vecchio, devo entrare ancora nel seno di mia madre? Una conversione che è un battesimo, un'immersione nella via di Gesù, che ha al culmine la morte e la resurrezione. Immergersi nella via di Gesù, sulla quale siamo invitati a andare, che ha al termine la croce come il luogo dell'esaltazione del Figlio. Il tema di Giovanni è questo, no? La croce su cui gli uomini hanno crocifisso Gesù, Giovanni lo vede come il trono che porta al culmine il cammino di Gesù, la dedizione di sé. La croce è il culmine del dono di sé che Dio fa nel Figlio, appunto. Allora la via di Gesù, sulla quale siamo invitati a andare, ha al termine la croce, che è il luogo dell'esaltazione del Figlio dell'uomo, un trono sul quale il Figlio dell'uomo è elevato, al termine di un viaggio. Quindi si capisce, eh? Se tu vuoi diventare cristiano, devi incontrare Gesù e seguirlo, impostando in questa maniera originale la tua vita, che ha come segno la morte di Gesù. La morte e l'elevazione di Gesù, perché Dio ha detto, quella lì è la via, questa è la resurrezione. Aveva ragione lui, quella lì era la scelta giusta. Come avviene questo viaggio dietro a Gesù? Beh, la liturgia, avete visto, ci suggerisce il senso di questo viaggio, il senso del viaggio di tutti gli uomini, dal passo del Libro dei Numeri. Il Libro dei Numeri è quel libro che racconta della traversata del deserto, quando il popolo mormorava. Bello, eh? Cioè si descrive l'umanità come un popolo di persone che si lamentano, che mormorano. Perché, dice il testo, il popolo non sopportò il viaggio. Il viaggio era pesante. Il popolo è stato introdotto nella via attraverso quel miracolo. È venuto Dio a prenderci dalla schiavitù, ci ha portato come su ali d'aquila in un batter d'occhio, ci ha portato attraverso il mare della morte. Ci ha portato in un momento, abbiamo attraversato il mare spaventoso quasi senza accorgerci. Come quando siamo nati, no? Quando siamo nati abbiamo scavalcato l'abisso portati su ali d'aquila. Siamo arrivati senza saperlo, portati dalla grazia, no? Questa grazia dell'istante, questo soffio sull'abisso della morte, questa promessa che sta all'origine della vita, poi, se si campa un po', bisogna metterla alla prova. Siamo arrivati in un istante, invece il cammino nel deserto dura 40 anni. È lungo, come la nostra vita in genere. E rispetto alla promessa, un po' alla volta si dimentica, un po' alla volta ci si stanca. Sembra che il viaggio non finisca mai, che non lasci mai vedere il frutto delle nostre fatiche. E il cibo che si mangia tutti i giorni è come la manna. Diventa insulso, non è saporito, è leggero. Crea l'abitudine, si rimpiangono le cipolle d'Egitto, il tempo in cui eravamo schiavi, si vorrebbe rinunciare al cammino, tornare indietro, rinunciare alla promessa, alla liberazione. Ci si lascia prendere dalla nostalgia, dice il racconto, che ha l'effetto di un veleno, cioè ti succhia via la speranza nella vita, la fiducia nella vita, come il morso di un serpente velenoso che rende la vita amara. E quindi il popolo continua a lamentarsi, a mormorare, che roba è questa? Cioè quando si vive ripiegati, senza speranza, addirittura desiderando di ritirarsi, appunto, no? Si rifiuta la promessa, si è vittima di questa nostalgia velenosa. Freud dice il ritorno alla morte, si preferisce non essere liberi, si preferisce non essere uomini, si preferisce non dover scegliere, non dover sopportare, appunto. E allora il racconto dice: il serpente di bronzo viene alzato su un'asta, è un rito quasi magico, no? Guardando il quale si è salvati dai morsi dei serpenti velenosi. Questo serpente elevato in alto, guardando il quale siamo salvi, per i cristiani, avete sentito il discorso di Nicodemo, è il crocifisso, è il segno misterioso della croce. Cioè il senso di questa fatica che stiamo portando è lì, è alzato davanti a noi, bisogna guardare il crocifisso per capire il nostro viaggio. Cioè il senso della mia miseria presente, della stanchezza, della fatica presente, che appare come un veleno mortale, ha un altro senso, per riconoscere il quale bisogna volgere gli occhi avanti, in alto, per vedere colui che è salito, per volgere lo sguardo su colui che sale e vedere che colui che sale è colui che è disceso. Vedete cosa vuol dire credere in Gesù? Vuol dire credere che Dio, che pur essendo di natura divina, non ritenne un tesoro geloso, seconda lettura, l'uguaglianza con Dio, ma si umiliò, si fece uomo fino alla morte, appunto, per riscattare dalla paura della morte, dalla stanchezza, dalla mancanza di fede i viaggiatori. Perché gli uomini potessero attraversare la prova del deserto nella fiducia e affidare la propria vita alla promessa di Dio. Questo è il senso del battesimo. Chi è battezzato? È battezzato chi, accogliendo il dono originale della grazia del diventare uomini, attraversa le prove dei 40 anni della vita, dando fiducia all'essere uomo, dando fiducia al viaggio che stiamo compiendo, credendo che questo viaggio si sorregge su una parola di Dio, affidando la vita a Lui, non attaccandoci con paura alla nostra vita, difendendola o addirittura portandola indietro, ma affidandola alla promessa. Questa è la posta in gioco del battesimo. Adesso ascoltiamo le letture, poi riprenderemo sto discorso per dire cosa succede nelle nostre parrocchie su sta roba qui, battesimo e questo senso che il battesimo ha per la vita dell'uomo.
Dal libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio e disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Perciò il popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Parola di Dio.
Tu che abiti al riparo del mia roccia in cui confido.
E ti rialzerà, ti solleverà, sua lida aprirà, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue ti rialzerà, ti solleverà, sua lida aprirà, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrà.
Pietra non inciamperai.
E ti rialzerà, ti solleverà, sua lida aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani. Solleverò sua lida aquila,
ti reggerò sulla brezza dell'alba,
ti farò brillare come il sole, così nelle mie mani vivrà.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo, fuorché il figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Parola del Signore.